Ciao a tutti cari amici e benvenuti a questa nuova puntata della nostra rubrica Non solo botte, targata la disperata, qui su Radio Bandiera Nera.
Ambrogio?
Signore?
Avverto un leggero languorino, ma mia non è proprio fame, è più voglia di...
Fastidio.
Qua la fiaba se fa lunga.
Ho già chiamato per il sabato sera. Non so se chiamavo gli
addetti.
Chiamavo gli addetti.
La via del fastidio, come dice il buon Simone, quindi...
È evidente, ragazzi.
Anche noi seguiamo la via del fastidio.
Ciao a tutti cari amici, benvenuti a questa nuova puntata della nostra rubrica Non solo botte, targata la disperata. Anche oggi trattiamo di sport da combattimento, in particolare però trattando dal punto di vista storico una figura molto importante dello sport italiano che è stato Primo Carnera, campione assoluto dei tempi passati. Io sono Simone Lansotti, con noi abbiamo Emilio Del Bel Belluz, scrittore, appassionato di natura, grande appassionato di libri e soprattutto appassionato ed innamorato della figura di Primo Carnera. Emilio, vuoi spiegarci questa tua passione per Primo Carnera?
Allora, innanzitutto ti ringrazio, tu hai detto bene, un cognome, Emilio Del Bel Belluz, un cognome e un nome abbastanza lungo da dire, quindi nella mia vita ho sempre dovuto lottare con questo nome. Allora, posso dirti questo, nella mia vita sono un uomo di campagna, mio padre aveva un'osteria, quindi ho sempre vissuto in mezzo alla gente. E da bambino ho sentito parlare della figura di Primo Carnera. La prima volta che ne sentii parlare fu proprio, credo, la mia insegnante delle elementari che parlò di questo personaggio. Io me ne innamorai. Me ne innamorai a tal punto che cominciai a leggere tutto ciò che trovavo di Carnera. E perché mi piaceva Carnera? Mi piaceva Carnera perché nella vita ho sempre amato le persone semplici, umili, coloro che mi insegnano qualcosa. E Carnera mi insegnò subito qualcosa. Io sono nato quando, nel 59, quando Carnera aveva smesso, diciamo, l'attività. Quello che mi commosse di lui è proprio questa sua forza, questa sua potenza, questo suo andare verso gli altri. E ricordo sempre una cosa importante, una canzone che è nata grazie a me, ed è nata in questo modo. Una sera mi trovavo con un cantautore, Goran Kuzmiak, e gli raccontai la storia di Primo Carnera, una storia mia. Mio padre aveva un'osteria lungo il fiume e in questa osteria io avevo messo una fotografia di Primo Carnera. Un giorno entrò un giostraio piccolo e mi disse: ah, lei ama Carnera, conosce Carnera? Dice: sì, io ho vissuto del suo mito. Sa che io da Carnera comprerai una macchina. Ah, Dio, veramente una macchina, santi Dio. Sì, una macchina, e non gliela pagai questa macchina. Perché non gliela pagò? Perché non avevo i soldi. Promisi a Carnera di pagargli questa macchina e me ne andai. Feci altri giri, andai in altre parti per non incontrare Carnera. Un giorno mi trovo in un'osteria lungo il fiume. Sono passati anni. Carnera mi riconosce. Io sono piccolo, 1,50 m, grossetto. Non ho nulla, non ho forza. Vedo Carnera e prendo paura. Questo dice: mi ammazza, gli ho pagato la macchina. Erano soldi quella volta. Carnera si avvicina a lui e dice: ma perché non mi hai pagato? Non ho soldi. E allora pagami almeno da bere. Quest'uomo si vuota le tasche e fa vedere che hai buchi nelle tasche. Non ho soldi. Carnera gli paga da bere. Carnera lo perdona. Questa storia gliela raccontai ad un mio amico Goran Kuzmiak. Una sera eravamo in una trattoria, avevamo mangiato, bevuto qualche sorso di vino e da allora disse: farò nascere una canzone. La canzone che inizia: questa vita è una bestia che ti viene incontro come fosse un avversario con la schiena sulle corde. Ma se provi ad affrontarla, il nemico è solo sangue nelle vene e nelle braccia, perché prima è il migliore, combatte veramente. Attenzione che ogni pugno è una scommessa per la gente. Quella gente che la vedi applaudire tutta in piedi quando un pugile è sfinito a cane. Quindi diciamo che questa canzone mi ha dato voglia di vivere. Nei tanti momenti della vita in cui magari ci sentiamo così abbattuti dall'esistenza, l'idea di un campione che ha fatto tanto per il suo paese, che è partito da un piccolo paese che si chiamava Sequals. Lui era nato nel 1906, il 25 ottobre. Sua madre mise al mondo un bambino che pesava 8 kg, un gigante per allora. E questo bambino è cresciuto velocemente, non, la mamma non riusciva a sfamarlo, finché diventò un giovanotto di 10-11 anni. E pensate la cosa strana, era più alto della maestra, quando andava a scuola. La maestra era più bassa di lui, lui aveva un banco che gli avevano fatto fare su misura. Quindi un ragazzo buono. Gli altri lo attaccavano, perché i grandi vengono sempre attaccati. Lui difendeva sempre i piccoli, difendeva sempre tutto. Aveva questo grande cuore buono. Durante la Grande Guerra suo padre si trovava al fronte e la mamma un giorno gli fece un vestito che era una vecchia uniforme di guerra, no? Là a Sequal c'erano gli austriaci. Venne arrestato, venne preso. Questo è un disertore italiano, perché lui ha 11 anni. Era gigantesco. Notasi che è nato nel 1906 e eravamo nel 1917, aveva 11 anni. Dovete intervenire il parroco, il sindaco, per dire guardate che state sbagliando, è un bambino. Ecco, la guerra, la Grande Guerra. La Grande Guerra è stata la sua esperienza più grande, perché lui, immaginate, il primo paio di scarpe lo ha trovato appeso, vide in mezzo al bosco il corpo di un austriaco che forse si era impiccato. La prima cosa che guardò Carnera furono le scarpe. Quelle furono il suo primo paio di scarpe. Quel primo paio di scarpe che lui magari utilizzò per qualche anno dopo la fine della guerra, per affrontare la miseria. Prendete un treno. I treni che prendono solitamente gli immigranti. Lui era un gigante. Sua madre gli diede una borsa con del cibo. Andò in Francia. Raggiungeva una sua parente e per fare il falegname, ma il problema della sua vita cos'era? La fame. Quando lo vedevano entrare in qualche trattoria prendevano paura, perché Carnera era talmente grande e grosso che mangiava di tutto e tutto. La fame è stata il pensiero dominante della sua esistenza. E prima ho parlato di quell'uomo a cui Carnera perdonò il fatto di non avergli pagato la macchina. Forse c'è anche un sistema, un piccolo aggancio. Perché non gli fece nulla? Perché Carnera, quando andò in Francia, a un certo punto fu avvicinato dal direttore di un circo che vide questa quercia d'uomo grande, 2 metri, braccia possenti, ma forse magre, e gli propose di lavorare per il circo. Ma la condizione quale fu? Io lavoro per il circo a condizione che voi mi sfamiate. Finché ho fame devo mangiare. Il direttore del circo accettò questo, fece diventare Carnera un uomo da baraccone, l'uomo forte, l'uomo che doveva battere tutti, a condizione che potesse mangiare sempre. La fortuna di Carnera incominciò proprio dalla Francia, perché una sera venne a vedere quel grande pugile che sfidava, allora era un lottatore, che sfidava, diciamo, tutti quelli che volevano scommettere qualche soldo, e rimase affascinato da sta quercia d'uomo, da questa forza, e alla fine dello spettacolo gli si avvicinò e gli disse: ma ti piacerebbe fare pugilato? Carnera fu sincero, gli disse: una volta io l'ho preso da uno piccolo di me, non ho la stoffa per fare il pugile. L'uomo che lo aveva avvicinato era Paul Journay, era un ex campione di Francia. Eravamo nel 1928, 10 anni dalla fine della Grande Guerra. Primo si trovava a lavorare con questo circo. Il direttore del circo si disperò perché Carnera gli disse: me ne devo andare. No, me ne devo andare. Paul Journay offrì a Carnera la possibilità di diventare un pugile. 1928 è anche l'anno del suo primo incontro. Quindi ecco, primo Carnera, l'abbiamo riassunto, nasce in un piccolo paese Sequals, che conserva ancora la sua tomba. Da un piccolo paese ha subito, diciamo, la Grande Guerra, la depressione, la povertà. Prende un treno, va in Francia. In Francia lavora nella falegnameria, sempre con la fame dentro. Poi riesce a farsi assumere da quest'uomo di circo. Poi a sua volta un pugile lo avvicina e gli si sente: voglio diventare un pugile. E Carnera comincia a diventare un pugile.
Questo più che un riassunto è una cronostoria molto dettagliata di come sono andate le cose per primo Carnera fino all'approdo alla sua carriera pugilistica. Ma da qui si capisce anche un'altra cosa: l'amore profondo che tu hai per questa figura, amore che ti ha portato a scrivere molto su di lui. Prima di andare con il primo stacco musicale, vuoi elencarci brevemente i lavori che tu hai dedicato a Primo Carnera?
Sì, ho scritto alcuni libri su Carnera, ho scritto tanti articoli su Carnera. ho sempre cercato di farlo conoscere al grande pubblico. Il primo libro che scrissi glielo dedicai nel 2006 per i 100 anni della sua nascita. E permettimi che ti racconti quel giorno, che è stato un giorno veramente bello. Nel 2006 Carnera faceva 100 anni della sua nascita, si organizzavano dei festeggiamenti. Io facevo uscire proprio quel giorno il primo libro su Carnera e i miei campioni. Era la storia mia che raccontavo di come ho conosciuto Carnera, di qual è stato il mito di Carnera. E mi ricordo che arrivai a Sequals, la prima cosa che feci, e auguro a tutti quanti di fare, me ne andai subito in cimitero e pregai e posi sulla sua tomba questo mio primo libro, Carnera e i miei campioni. Ecco, questo libro qua lo misi subito sulla sua tomba. Dice, è il mio omaggio che ti faccio a 100 anni dalla nascita, primo Carnera. È il mio omaggio che ti faccio anche ringraziandoti, perché tu sei il mito della mia vita. Quel giorno l'ho trascorso interamente a Sequals. Mi raggiunsero altri due scrittori che avevano fatto un libro su Carnera. E cosa abbiamo fatto? Abbiamo mangiato un boccone assieme e poi siamo stati al cimitero, siamo stati a visitare la casa di Carnera, siamo stati a visitare la casa dove lui nacque a Sequals, dove c'è anche una lapide che lo ricorda, e davanti alla casa abbiamo cominciato a parlare di Carnera come se fosse un nostro amico. Io quella sera, nel 2006, quel 25 ottobre, parlai dalla piazza ai cittadini di Sequals e raccontai la storia di questo pugile, di cosa aveva dato a me, di che cosa aveva dato al mondo. Questa è la storia di Carnera. Altri libri che ho scritto, potrei dirti che ho scritto questo libro, si chiama Boxer, dedicato sempre a Carnera e ad altri pugili, primo Carnera. Poi lo scorso anno è uscito un libro, si chiama Pugni sul ring. Pugni sul ring è la storia di tanti Carnera, c'è una parte dedicata a primo Carnera e una parte dedicata anche ad altri pugili che hanno onorato il mondo del pugilato. Poi c'è questo libro, lo scrisse Giuseppe Quercioppoli, qua c'è un mio saggio di 150 pagine dedicato a Carnera. Ma la cosa bella di questo libro di Quercioli è nato in questo modo. Una sera Quercioli si trova a Bologna, Carnera aveva combattuto, non come pugile ma come lottatore, e davanti a una fiaschetta di grappa, alcuni giornalisti attorno a lui. E tra questi giornalisti c'era Giuseppe Quercioli, che scriveva nel mondo della boxe. E Carnera raccontò tutta la sua vita. La raccontò in quella notte, come se avesse dovuto far testamento, come se avesse dovuto abbandonare la vita. E Quercioli, che era un uomo in gamba, scrisse queste cose. Un giorno Quercioli mi mandò questo elaborato, alcuni anni fa. Lo lessi e mi innamorai. E ho fatto un grosso saggio, nel senso, ho cercato nella prima parte di parlare di me stesso e del mio rapporto con Carnera, poi c'è questo libro nato con lui. Ma l'ultima opera, perdonami, che non è quella qua, il libro su primo Carnera è Primo e Unico. Questo libro qua è uscito 2 anni fa. In questo libro è diviso in due parti. L'autore di questo libro è Ernesto Zuccoboni, in collaborazione con Emilio del Belbelz. L'abbiamo diviso in due parti. Lui ha fatto una parte fotografica, commentata, e io ho fatto un'altra parte dove immagino mio nonno, anzi mio bisnonno, che tra l'altro è stato 11 anni con Garibaldi, era nato nel 1841, morì nel 44, e questo mio bisnonno davanti a un grande albero, nella mia campagna c'è un grande albero immenso, sotto questo albero mio bisnonno, passava il suo tempo. Un giorno da lui andò un viandante e gli raccontò la storia del primo Carnera. Sotto quest'albero che aveva 150 anni, che aveva le radici della mia famiglia, è nato questo libro, questa seconda parte del libro. Quindi io ho fatto una narrazione, ho narrato tutto quello che avevo dentro, questo gioco di immagini. Anche perché, credimi, quando tu fai conoscere la storia del primo Carnera è facile dire sì, è stato campione del mondo dei paesi massimi, ha fatto quello, però noi dobbiamo guardare l'animo delle persone. Viviamo in un mondo veramente difficile. Sai, mio padre, che ha fatto la Seconda Guerra Mondiale, è stato trovato prigioniero anche in guerra, mi dice sempre, soffre più chi fa del male che chi lo riceve. Mio padre preferì che gli avessero fatto del male. Io sono dell'idea che nella vita preferisco fare del bene, ma se devo fare del male preferisco riceverlo, perché si soffre meno e si dorme di più. E mio padre mi raccontava questo.
Devo dire che proprio nello spirito della nostra rubrica, quello che tu stai facendo e quello che stiamo cercando di fare assieme, di sviscerare il personaggio Carnera, perché sì, effettivamente enumerare i titoli, gli incontri e tutti questi aspetti, diciamo, che hanno a che fare con la vita sportiva di Primo Carnera, senz'altro interessante per chi si occupa di un punto di vista tecnico. Però la vita dei personaggi, degli sportivi, ci può insegnare molto sotto vari aspetti, che non sono necessariamente solo quelli tecnici, e questo è proprio l'interessante e quello che la rubrica Non Solo Botte cerca di far passare agli ascoltatori. Allora Emilio, io, se tu sei d'accordo, andrei con uno stacco musicale e proporrei proprio la canzone di Goran Kuzmina, Primo di Sequals, di cui ci parlavi, che crea un'atmosfera e racconta una storia, quindi è completo ed emozionante, e io lo propongo ai nostri ascoltatori e ci rivediamo tra poco per continuare la nostra intervista con Emilio del Bel Veluz.
La vita è una bestia che ti insegue e poi ti morde, come fosse un avversario con la schiena sulle corde. Ma se provi ad affrontarla e la guardi bene in faccia, il coraggio è solo il sangue nelle vene delle braccia, perché Primo è il migliore, combatte veramente, attenzione che ogni pugno è una scommessa per la gente, quella gente che la vede applaudire dritta in piedi quando il pugile è sfinito, nell'orgoglio è ferito e cade. Questa vita è una bestia, qualche volta mostra i denti, se potesse farti a pezzi senza tanti complimenti lo farebbe volentieri, e come tutti i vincitori girerebbe a testa alta, con i muscoli di fuori, ma io no, perché Primo è il migliore, combatte veramente, attenzione che ogni pugno è una scommessa per la gente. La spugna c'è il dolore, sui giornali il malumore, perché adesso perdo colpi e il motore è arrugginito e non stendo più nessuno, vado a terra con un dito, mentre tutta quella gente pensa ai soldi solamente e alla forza del destino, alzo il calice di vino, io bevo. Perché Primo è il migliore, combatte veramente, attenzione che ogni pugno è una scommessa per la gente, quella gente che la vede applaudire dritta in piedi quando il pugile è sfinito, nell'orgoglio è ferito e cade.
Ciao a tutti cari amici, bentornati alla nostra rubrica Non solo botte, targata alla disperata qui su Radio Bandiera Nera. Io sono sempre Simone Lanzotti, abbiamo qui con noi Emilio Del Bel Belluz, biografo di Primo Carnera, ma soprattutto amante della figura storica e anche personale di Primo Carnera, che ci stava raccontando, come fosse una fiaba, un romanzo se vogliamo, la vita di Primo Carnera. Eravamo arrivati agli esordi nel pugilato nel 1928 di Primo Carnera, che veniva avvicinato mentre stava lavorando in un circo per essere introdotto al mondo del pugilato. Anche questa cosa del circo probabilmente qualcuno non la conoscerà. Bene, Emilio, vuoi raccontarci un po' in questi anni 30 come si svolge poi la carriera da pugile di Primo Carnera?
1928. Primo Carnera sale sul ring nel suo primo incontro vittorioso, è a Parigi, fa altri incontri, non sa se diventerà un pugile, ma la gente va a vederlo, riempie gli stadi. Devi sapere che una volta mi trovai a fare una conferenza e uno mi disse che a Parigi c'era un paio di guantoni che erano appartenuti a Primo Carnera in quell'incontro famoso del 1928. Comunque Carnera fa il pugile, la sua fama arriva anche in Italia. Tra l'altro si dice che i francesi cercarono di naturalizzare Carnera, ma lui non volle. Cercarono di fargli cambiare il nome, ma lui non volle. Cosa succede? Dopo una serie di incontri arriva in Italia, a Milano. A Milano sfida un buon pugile, lo stadio è pieno, ma prima dell'incontro, cosa succede? Riesce a vedere, dopo tanti anni, sua mamma. Che tra di loro c'è un grande abbraccio, la mamma lo vede, si butta le braccia al collo, lui la solleva come se sollevasse un fuscello, l'abbraccia, la mamma piange, gli bagna i muscoli delle sue lacrime, che sono lacrime d'amore e di gioia. La mamma finalmente è arrivata a Milano, era la prima volta che la mamma andava a Milano. Quindi immaginiamo l'emozione di questa donna nel vedere il figlio che è diventato famoso, non è campione del mondo, siamo nel 1928. Quel periodo là. E quindi questo grande amore, ma per dirti cosa significava Carnera in Italia, da Sequals partì un ragazzetto perché voleva andare a vedere Carnera, Carnera era il suo mito, prese un treno, scese alla stazione di Milano e a Milano lo aspettavano i carabinieri che erano stati avvertiti, il maresciallo quando vede questo bambino, perché sei fuggito? Io voglio andare a vedere Primo Carnera, il mio mito, io amo Carnera, devo andarlo a vedere. Il maresciallo è padre di famiglia, un buon padre di famiglia, e si commuove, dice va bene, andiamo a vedere l'incontro. E quella stessa sera, alla fine dell'incontro vittorioso di Carnera, in una sala piena di giornalisti, eccetera, un bambino, assieme a un maresciallo dei carabinieri, bussa alla porta dello stanzino e Carnera si trova davanti a sto bambino, il maresciallo, e gli dice io sono fuggito da Sequals per venire a vedervi. Carnera, forse lo so, gli avrà fatto una carezza, gli avrà dato la mano. E quella sera, dopo l'incontro, lo porta a mangiare un vassoio di pasticcini. E non so quanti ne abbia mangiato il bambino e quanti ne abbia mangiato Carnera. Però Carnera si fa promettere una cosa importante. Gli dice, ti prego, non scappare più di casa. Non tradire la fiducia dei tuoi genitori. Tu hai un papà e una mamma. Sei fortunato. Sei il tuo paese, il mio paese. Io ho dovuto andare all'estero per poter fare un po' di fortuna. Tu sei il mio paese, hai il papà e la mamma, rimani con loro, non fa più questi scherzi. Quel ragazzetto sarà un ragazzetto che altre volte lo accompagnerà Carnera alla fine della sua carriera nel bosco a tagliare gli alberi, perché ne aveva una forza incredibile. Comunque da Milano parte una grande sfida al mondo. Carnera vince incontri in Africa, ne fa 10-20 all'anno. Poi arriviamo in America, nel 1933. Una sera gli mettono davanti un pugile, è un ex marine, si chiama Ernest Scharf, un uomo che ha combattuto molto, ha sofferto molto, è un irlandese. Quella sera sul ring, Carnera, con un pugno lo mette a terra, il pubblico fischia, pensa che si stia scherzando, che ci sia stata una combina, invece Carnera lo aveva colpito e lui era crollato a terra, viene soccorso, Carnera cerca di rialzarlo. Viene soccorso, portato negli stanzini, arriva il medico, è in coma, muore qualche giorno dopo. Ma fuori dalla porta della stanza dell'ospedale c'è Primo, con le mani tra i capelli, con le lacrime che gli scendono. La prima cosa che fa, telefona a sua madre e dice, mamma, ho ucciso un uomo. Allora immaginate questa donna dice al bambino, ma non è un bambino, primo stai tranquillo, tu non hai fatto, mamma basta, non ne voglio più sapere della box, se ho ammazzato un uomo io non ne voglio più sapere. E Ernie Schaff muore, Carnera conosce la mamma di Ernie Schaff, gli scrive una lettera commossa, dice ho ucciso tuo figlio sul ring, ora basta, non ne voglio più sapere, ho questo rimorso. La donna era irlandese e gli dice, figlio mio, tu tornerai sul ring, non è colpa tua se mio figlio è morto, non è colpa tua. Però Carnera questa cosa se la porta dentro, se la porta dentro, se la trasferisce dentro. E cosa fa per questo? L'aiuta economicamente, ma il funerale manda un sacerdote italiano e manda una grande corona di fiori, come si faceva un tempo. Allora non si fa più niente, ma una volta si mandava una corona di fiori. Primo, non riesce a dimenticare questo dramma. Qualche tempo dopo sale sul ring contro Jack Sharkey e diventa campione del mondo. È il 1933, l'Italia fascista esulta.
Tra l'altro il 1933 è anche l'anno in cui Italo Balbo fa la trasvolata atlantica e raggiunge New York con i suoi idrovolanti. Sono gli anni 30 in cui l'Italia scala le vette della notorietà mondiale per le realizzazioni del regime fascista sotto vari aspetti, e Primo Carnera diventa uno dei portavoce dell'Italia nel mondo, quindi forse sarà anche per quello che è ancora così conosciuto ed è ancora così nel cuore degli sportivi. Penso al parallelo di Italo Balbo, a cui fu addirittura dedicata una via a New York.
In Italia non hanno dedicato una via a Italo Balbo, l'Italia non ricorda di noi, ma in America qualcuno ha cercato anche di togliere quella via, di togliere i nomi, ma non c'è riuscito. In America c'è una via dedicata a Italo Balbo, un grande personaggio. Io nella mia vita ho sempre letto cosa hanno scritto di lui, ho visto le immagini d'epoca, e lui è riuscito a riscaldare il cuore degli italiani, ma per un attimo. Ricordiamo tutti quegli italiani che si trovavano all'estero in America, che venivano trattati in malo modo, quelli che arrivavano con le navi, con le valigie legate con lo spago, con la disperazione. Quegli italiani che portavano dall'Italia la Bibbia e all'interno della Bibbia avevano la foto del santo del loro paese come forza. Quegli italiani che si portavano il crocifisso all'estero, quello appendevano. Ecco, Italo Balbo assieme a Primo Carnera. Ma permettetemi una cosa, Primo Carnera diventando campione del mondo il 29 giugno del 1933, battendo Jack Sharkey, il grido di vittoria di questo pugile, quelle braccia che si alzavano verso il cielo quasi a toccarlo, ma l'entusiasmo di tutti gli italiani d'Italia, ma di tutti coloro che non avendo potuto avere una patria in Italia, la cercavano all'estero umilmente, Carnera fu il loro eroe. E allora, permettimi questa citazione storica, le bandiere sabaude, perché eravamo nel 33, eccetera, il re, le bandiere sabaude sventolavano e c'è una fotografia dove si vede Carnera con la bandiera che inneggia. Carnera divenne l'eroe delle povere persone, che non dimentico mai, perché Carnera apparteneva a quelle persone che si ricordavano degli amici. Dirò un'altra cosa, dopo la conquista del titolo mondiale, la prima cosa che fece Carnera, telefonò a Benito Mussolini e disse, Duce, ho mantenuto la promessa, sono diventato campione del mondo. Ma perdonami, la prima telefonata che fece l'aveva fatta sua madre, quella mamma che gli aveva asciugato le lacrime dopo la morte di Ernie Schaff. Mamma, quello che sono è solo merito tuo, di quella donna che aveva dato alla luce un bambino di 8 kg. Ricordiamoci anche questo, ricordiamoci tutti i giornali, ricordiamo che l'Italia in quel momento non era all'ultimo posto della classifica, ma spiritualmente e culturalmente l'Italia aveva una bandiera che sventolava soprattutto. E soprattutto Carnera venne inneggiato in Italia dai fascisti, dalle persone semplici che vedevano lui. Guarda, io ho conosciuto un poeta, uno scrittore, si chiama Mauro Corona, mi diceva sempre una citazione. Sognavo Carnera, avrei voluto essere amico di Carnera, che venisse a difendermi nei momenti difficili. Quando ho fatto il libro Carnera dei Campioni, mi sono permesso di chiedergli una dedica e lui su un quaderno mi scrisse queste parole. Permettimi che te le legga. Mauro Corona, scrittore. Io ti parlo del 2006. Mi scrisse, Carnera è stato il mito della mia infanzia, l'uomo che avrei voluto avere accanto quando avevo paura della notte, quando mio padre mi picchiava, quando dovevo portare fasci di fieno e di legno che mi facevano piegare le ginocchia, quando, insomma, ero adolescente e mi dovevo fare le ossa. Sognavo allora di essere amico di Carnera e che mi potesse dare una mano. Carnera diventa il gigante, l'uomo che può aiutare tutti, l'uomo a cui ci si ispira. Ma immaginiamoci, veramente, se ci immergiamo nell'America di quel tempo, quanti italiani, a quella mattina, dopo il trionfo, quella notte, il giorno dopo sono andati a lavorare e la gente li ha rispettati di più, perché Carnera era sul tetto del mondo, era il più alto di tutti. Bisogna pensare a queste cose.
Due considerazioni rapidissime sulla dedica di cui tu hai parlato adesso. Teniamo presente che è una dedica che non viene da un personaggio tendenzialmente di destra, quindi possiamo anche porre l'accento sul fatto che sia trasversale l'ammirazione per il personaggio di Carnera, proprio per la grandezza umana del personaggio. E poi, se andiamo a vedere, è diventato talmente un mito che di lì a poco, nella campagna d'Africa, addirittura c'è la famosa canzone Stornelli Neri, dove c'è il passaggio che dice: orti facciamo in coro una gran preghiera, su manda in Abissinia pure anche Carnera, cioè manda in Abissinia a combattere il top del top della figura virile che abbiamo in Italia, cioè incarnava la virilità italica nel mondo.
Guarda, Carnera, tu hai detto bene, io ho avuto il piacere di conoscere Mauro Corona, che considero uno scrittore buono. Io l'ho avuto la fortuna di conoscerlo in certi momenti, adesso non ci sentiamo da tempo, l'ho anche presentato. Io sono molto innamorato del Volo della Martora, sono racconti molto belli, poi ha scritto tantissimi libri, per carità, è diventato, io mi riferisco ai miei conti, però ho conosciuto tanti scrittori nella mia vita che hanno amato il mito di Carnera, tanti, perché Carnera è, non so come dire, un qualcosa in più, perché Carnera ha provato tutto. Se il fascismo gli ha dato gloria, ha provato anche la caduta. Carnera è stato sconfitto da Max Baer, l'ha messo in ginocchio, ma Carnera si è rialzato 11 volte. Non so se ricordi quel quando tornò dall'America, che gli avevano, permettimi, prosciugato i soldi, tornò in una nave, era in terza classe, il capitano, quando venne a sapere che c'era Carnera, gli diede la sua suite, la camera migliore, lo accolse. Carnera era sconfitto, gli avevano rubato tutto, torna in Italia, ricomincia a vivere, perché Carnera è un grande. Quando uno prova la sconfitta nel pugilato, quando uno prova la sconfitta nella vita, quando uno prova la sconfitta e vuole rialzarsi, quello è il mito, quello è la forza, rialzarsi. La bontà di Carnera è una bontà vera. Carnera riesce a perdonare anche i suoi avversari più cattivi, anche le persone più straordinarie, riesce a perdonarli, ma anche la forza del perdono. E poi Carnera perdona. Abbiamo parlato della sua carriera, abbiamo parlato che nel 1933 è diventato campione del mondo, ha difeso due volte il titolo, una volta in Italia contro un pugile basco, Paulino Uxtudun, scusami la pronuncia, e lui salì sul ring in camicia nera, fece il saluto romano, donò l'incasso all'Italia. Era buono, aveva un buon cuore, chi avrebbe fatto una cosa del genere? Ai bambini lo ha donato. E ti dirò di più, Carnera durante la guerra fu preso anche, preso dai partigiani, portato in un bosco, volevano farlo fuori. Dopo, ringraziando di Dio, si è salvato. Carnera era uno che, quando c'era da salvare un partigiano preso dai tedeschi, andava lui a chiedere umilmente di liberarlo, e ha fatto anche questo. Cioè, voglio dire, non lo si può. Io vi dico, Carnera lo classifico come un uomo vero, cioè un uomo che aveva un grande cuore. Avere un grande cuore non è facile, come essere buoni non è facile. Io ho conosciuto tanti scrittori nella mia vita. Mi ricordo una volta uno scrittore austriaco che era venuto qua a Monte Livenza a combattere durante la guerra, aveva scritto un libro, e lui diceva sempre questa frase: nella vita bisogna costruire dei ponti con le persone. Carnera è uno che costruiva dei ponti, ma non ha mai chiuso porte. Ti dirò di più, e lasciami che entriamo nel personaggio proprio. Carnera conosceva un professore, un prete, perché a Sequalsi c'era un professore che teneva delle lezioni d'estate per i sacerdoti, era uno zio sacerdote, e aveva un suo amico. Un giorno andarono a trovare primo Carnera, e lui era al bar che giocava al Botteghon, dove sono tutti i suoi ricordi. E sto mio zio, che sto sacerdote, professore, disse: lei il mito primo Carnera? Lui era timido. No, cioè, capisci? Anche se era un grande campione, era timido. E cosa ha fatto? vi porto nella mia casa, gli ha mostrato la sua casa, li ha portati nella palestra, ma sembrava che fossero loro i campioni e lui. Cioè Carner era un uomo buono. E lascia che ti racconti un'altra cosa, visto che parliamo della guerra. Cosa significa essere Carnera? Durante la guerra c'era un pugile di origine italiana, Philippe La Barba, e Carnera durante il 45-44 si trovava, se quasi, non se la passava bene. C'era la fame, lavorava un po' per i tedeschi, c'erano i cosacchi. E questo Philippe La Barba, secolo, con un aereo riesce a individuare dove è la casa di Carnera. E più di qualche volta ha buttato sulla sua casa delle casse contenenti viveri. Ma tu sai cosa ha fatto Carnera con queste casse? Le ha divise con i suoi disequals. Quindi capisci cosa era Carnera? Era tutto. Era quello che andava dai tedeschi a chiedere: vi prego, salviamo questo uomo, non è buono. Cioè, era uno che spartiva, che divideva. Carnera, secondo me, è segno di un carneratismo assoluto. Il camerato è quello che ti aiuta quando tu hai bisogno. Io molte volte mi commuovo quando vedo anche i ragazzi di Casa Pound che vanno a donare, attenzione, del cibo agli italiani. Io sono un italiano e sono grato a loro, sono grato a quelli che fanno qualcosa ai miei fratelli. E tutti quelli che fanno qualcosa ai miei fratelli. Non esiste uno diverso dall'altro, perché siamo tutti uguali. E Carnera era un uomo che credeva in Dio. E lasciami dire ancora una cosa, quando lui andava in chiesa, era amico del parroco, era sempre a messa. Questo gigante aveva sempre il posto sulla destra, il posticino ad ascoltare la messa. Quando usciva o quando facevano le processioni, la croce, lui era più alto della croce che veniva portata durante le processioni. Oggi ti accennai così nei nostri discorsi, anche ai momenti difficili, non ha mai abbandonato Dio. Ha cercato di educare i figli, lui ha avuto due figli, Maria e Giovanna Maria, e l'altro figliolo, come si chiamava, che mi sfugge il nome, Umberto si chiama. E lui cosa ha fatto? Li ha fatti studiare. E ti dico come. Alla fine della guerra, Carnera cercò di ritornare sul ring, ma fu sconfitto 3 volte da Luigi Musina. Una sconfitta disastrosa. Quasi come la sua carriera fosse finita ormai. E un pugile ad Ospoli ha detto: vieni in America. E lui è andato in America, non come pugile, ma è andato in America a fare la lotta greco-romana. La lotta, proprio a far, non so come si dice, il wrestling, non so come si pronuncia, me ne scuso. Ed ecco la sua seconda carriera. Quando è arrivato in America, è andato via da solo, la prima persona che l'ha avvicinato fu un funzionario che gli diede una borsa. Dice: lei è il primo carriera, sì. Lei quando venne in America a combattere aveva pagato più tasse. Questi sono i soldi che io devo darle. E da là si ricostruisce una carriera. Primo Carnera diventa campione del mondo.
Io su questo ti interromperei per andare con un altro stacco musicale, perché volevo tenere per il finale della nostra intervista la parte finale della carriera di Primo Carnera. Comunque l'argomento, diciamo, lo stiamo sviscerando molto bene, e ci sono anche delle primizie, delle cose molto interessanti che tu hai messo sul piatto che non sono molto conosciute, secondo me, molti aspetti della vita di Carnera che molti ignorano anche conoscendone il mito, per cui io sono molto contento di come si sta sviluppando questa intervista. Non volevo però bruciare tutto subito. Allora, il prossimo pezzo che andiamo ad ascoltare è di Skol e si intitola appunto Carnera. Abbiamo voluto rimanere a tema e noi ci rivediamo subito dopo lo stacco musicale con Emilio Del Bel Belluz per continuare la nostra intervista su Primo Carnera.
Grazie.
Calpestavi la polvere su strade quasi di sale, con le bestie del circo dividevi la fame. La vita già passa, ma la vita cos'è? È un pugno in faccia, è un pugno in faccia. Sudore e puzza di cuoio e un'ombra lunga un chilometro. Tu colpivi più forte per arrivare lontano. La vita scivola via, ma ne cambiavi la sorte.
vita cos'è? È un pugno in faccia. È un pugno in faccia.
Ciao a tutti cari amici, bentornati a questa nuova puntata di Non Solo Botte, la rubrica targata alla disperata che si occupa di sport da combattimento e arti marziali. Stiamo trattando con Emilio Del Bel Belluz la storia di Primo Carnera, campione gigante assoluto dello sport italiano. Eravamo arrivati alla parte in cui trattavamo il ritorno in America di Primo Carnera verso la fine della sua carriera da pugile e l'inizio di un altro tipo di pratica. Emilio, vuoi parlarcene?
Allora, guarda, abbiamo parlato che Carnera va in America e fa una nuova carriera che gli permette di girare il mondo. È consigliato da un pugile che si chiama Aldo Spoldi e grazie ad Aldo Spoldi entra in un mondo, diciamo, particolare dove fa degli incontri, ma è bravo, è gigante, la gente va a vederlo, i giornalisti non lo hanno dimenticato. Ma eravamo nel 33 quando è diventato campione del mondo, eravamo nel 34 quando ha perso il titolo. Attenzione! E cosa bisogna pensare allora? Bisogna pensare che Carnera aveva lasciato una traccia. Uno scrittore mi disse: una testa buona lascia una scia buona. E Carnera aveva lasciato una scia positiva. Dovete sapere che fu anche processato per quello che accusarono di essere un fascista. Fu processato. E il suo avvocato riuscì a salvarlo con questa metafora qua, che ve la racconto, spero con precisione, di Aldo Spoldi. L'assiste Aldo Spoldi in un libro che dedicò a Carnera. Il suo avvocato disse: se Carnera è un fascista perché era assieme a Benito Mussolini, anche il vostro presidente americano era assieme a Benito Mussolini. Allora sono fascisti tutti e due. Riuscì a salvarsi, riuscì a combattere. Questo è un racconto che trovai in un libro di Aldo Spoldi, che si scrisse un libro su di lui. Spero di averlo raccontato e mi scuso se ho magari saltato qualche piccola dentellato. Quindi il mondo di Carnera è un mondo particolare. Lui ci rimane in America dal 45, 46, 47, combatte, diventa un pugile. Gira il mondo, diventa campione del mondo di questa lotta. È famoso, i giornali ne parlano. Combatte anche in Europa, combatte in Spagna, combatte in Italia. In Spagna ne trova il suo amico Paulino Ustra, questo gigante che sollevava pietre, che non se la passava neanche tanto bene. Ma perché è importante la figura di Carnera? Perché Primo Carnera, con questa lotta, con tutto, riesce a portare i suoi familiari in America e fa studiare i due figli. Questa è la cosa che lui ci tiene molto. Apre un ristorante, apre un negozio di liquori. Ma poi cosa succede? Carnera ha un fisico tormentato, ha combattuto tanto, ha preso tante botte. Ha un fisico che comincia a chiedere il conto. Inizia in Carnera il male di vivere, il male terribile, quello che colpisce, il male che non ti dà scampo, il tumore. Carnera comincia a perdere chili, ma anche qua dimostra coraggio, non si nasconde. Carnera non si nasconde, dice: io voglio tornare al mio paese, voglio andare a Sequals. E qua ti racconto un aspetto particolare, non credo ci sia una persona più importante di Enzo Tortora. Quando descrive che Carnera arriva a Sequals, è una montagna alta tutt'ossa, è sorretto, ha la, come si dice, una carrozzina che lo aiuta a camminare, è sorridente, si mostra, non ha paura di mostrarsi, lui si fa vedere, mi avete visto nella vittoria, mi avete visto nella sconfitta, mi vedrete nel mare attestata, io voglio tornare al mio paese dove io sono nato, al mio paese dove c'è un pezzetto di cielo che è mio, al mio paese come quegli alberi, che come diceva una canzone di Sergio Endrigo, sanno dove nascono e dove muoiono, e lui va a seguarsi. La folla lo acclama, Nino Benvenuti va a trovarlo, Nino Benvenuti è appena diventato campione del mondo. Nino Benvenuti che disse una sera, di Carnera si parlerà sempre. E Nino Benvenuti è il mito, io lo vedo spesso a Sequaz. E mi capita spesso a Sequaz di presentare qualche libro su Carnera o presentare qualche personaggio. E Benvenuti è un uomo affezionato. Siamo verso la fine proprio della sua vita. Primo Carnera sta male. Ormai lui sperava di poter guarire il suo paese, ma purtroppo non si guarisce da certi mali. Però lo affronta con coraggio. Enzo Tortora descrive la morte di Carnera. Prima di morire Carnera, al parroco che va a portargli conforto e che gli dice forse si ha paura. Carnera ha 60 anni, giovane, era nato nel 1906, siamo nel 67, 29 giugno, una data che non dimenticheremo mai. Non dimentichiamo il 29 giugno del 33, quando diventò campione del mondo. Non possiamo dimenticare il 29 giugno del 1967. Quando Primo Carnera salutava la vita e davanti al parroco disse: padre, guardi queste mani scarne, finite, non più forti, io ho combattuto, ho sofferto, sono andato a terra, mi sono rialzato, ma con questi pugni, con queste mani, io ho fatto studiare i miei figli, gli ho dato un'educazione. I due figli di Carnera si laurearono tutti e due, uno in medicina e l'altro una psicologa, sono morti tutti e due, sono sepolti a Sequaz. Quindi Carnera lascia la vita. C'è un personaggio, dicevo prima, Enzo Tortora, che dalle colonne dei giornali, e da un giornale, sembrava l'Intrepido, tu sei giovane, ma tanti anni fa, io ho superato i 60, tanti anni fa c'era un giornale, sembrava l'Intrepido, e l'Intrepido c'era una rubrica, Polvere di Stelle, si parlò di Carnera. Enzo Tortora descrisse la morte di Carnera, quando sentì la campana che suonava per l'ultima volta, che inneggiava la vita. Carnera era andato in cielo a trovare sua madre, suo padre, perché Carnera era fedele. Carnera è morto davanti alla sua croce, senza vergognarsi di quella croce, senza vergognarsi dell'umiltà. Carnera era buono. Perdonami se ricordo questo. Carnera fu buono con tutti quelli che gli chiedevano qualcosa. Guarda che la figlia di Primo Carnera studiò a Udine, e c'è una signora che io conosco, che lavorava lì, e si ricorda sto gigante che andava a trovare sta figlioletta, scrupoloso, gentile, che un giorno si sedette su una sedia che si ruppe. Sorrise, era buono. Carnera lascia il mondo e Enzo Tortora scrive pagine memorabili che andrebbero ricordate. Quindi ti dico, la vita di Carnera è un insegnamento. E sai qual è l'insegnamento più grande? L'insegnamento più grande è che nella vita bisogna sapersi rialzare, nella vita bisogna saper amare la vita, nella vita bisogna sapere essere umili, nella vita bisogna accettare ogni cosa che la vita ci dona, nel bene e nel male. Ma bisogna avere una grande forza di sapere che siamo in Italia, il nostro paese. Abbiamo avuto la fortuna di nascere su un paese, abbiamo avuto la fortuna dei nonni, i bisnonni. Io, perdonami sto piccolo inciso, mio bisnonno rimase 11 anni con Garibaldi, mio nonno fece la guerra di Libia, mio padre e i suoi fratelli la grande guerra, mio padre la seconda guerra mondiale. E non scelse di andare nella Repubblica Sociale, fatto prigioniero in Germania, ma mio padre non mi ha mai insegnato l'odio. Io non odio nessuno. Non odio nessuno. E Carnera è un buon maestro. Dovremmo avere l'umiltà, molte volte, primo io, di inchinarci davanti a queste persone, perché hanno fatto grande l'Italia, e seguire l'esempio di queste persone. Adesso ci sono tempi molto difficili. Io sono convinto che Carnera, se avesse la fortuna di poter aiutare ancora, lo farebbe, dividendo come ha fatto con quella cassa che proveniva dal cielo, con i suoi paesani. Se tu hai qualcosa, devi darlo agli altri. Se tu hai qualcosa in più, dallo agli altri. Perché dandolo agli altri, aiuti gli altri. E io ti dico, sono sempre commosso quando mi capita di trovare dei giovani, e a Roma ogni tanto mi chiamano a presentare qualche libro, mi piace parlare con loro e capire cosa vuol dire aiutare gli altri. E questo è un messaggio cristiano. Prima c'erano le campane che suonavano, le campane che portano un messaggio di vita. Ti dico anche questo. ogni volta che faccio una conferenza, è la prima volta che faccio una conferenza in questo modo, se ho qualcosa, me l'ha insegnato un uomo di 100 anni, Walter Maria Neuf, che dopo una settimana che l'ho intervistato mi disse: se c'è qualcosa che ho detto che non va bene, mi scusi, lo tolga. Se c'è qualcosa che ho detto che possa aver offeso qualcuno, toglilo. Però se c'è qualcosa che può aver fatto bene a qualcuno, lascialo. E mi auguro che da stasera qualcuno, 1, 2, 3, 5, conoscono un uomo come me, Emilio Del Bel Belluz, legato al mito di Carnera, legato alla natura, perché la natura è mio padre e mia madre. La natura sono il solco che hanno tracciato i miei familiari. La natura sono quella terra dove io pianto alberi, perché io credo che un uomo, per essere ricordato, deve scriversi un libro, deve piantare un albero, deve fare un figlio, ma gli alberi che noi piantiamo è il futuro dei nostri figli, dei nostri nipoti. Questa è la forza di Carnera. Il mio augurio.
Guarda, devo dire, si evincono molti spunti interessanti dalla vita di Carnera e da quello che ci dici. Innanzitutto è bello pensare che un giorno si potrebbe riscoprire un po' di spirito nazionale, finalmente, perché è proprio quello che ci vorrebbe in questo momento di crisi per risollevarci. Tu accennavi prima all'iniziativa di Casa Pound come la raccolta alimentare. Tu sei un appassionato e uno che ama vivere in simbiosi con la natura. Noi abbiamo anche un'organizzazione che si chiama La Foresta che Avanza, che si occupa del recupero dell'ambiente e di tutte le politiche di promozione della civiltà e della cultura dell'ambiente. Quindi siamo assolutamente sulla stessa linea. E poi anche recuperare la memoria di un personaggio che ha fatto grande l'Italia e che aveva una sua spiritualità anche. E la spiritualità è una parte importantissima della nostra vita.
Nella mia vita cerco sempre di ricordare tutti, anche quelli che hanno combattuto, eccetera. Però ricordati che se avessi bisogno di un pezzo di pane, io quel pezzo di pane non mi vergognerei di chiederlo a coloro che amano l'Italia, non mi vergognerei di chiederlo a quelli di Casa Pound, perché sono miei fratelli.
Guarda, io ti ringrazio veramente di questa tua testimonianza sull'onda di questo anche momento alto che abbiamo creato, perché abbiamo trattato argomenti anche molto profondi. Io voglio farti una domanda che è un classico nella nostra rubrica e che oggi assume un significato ancora più particolare. Hai un consiglio da dare ai nostri ascoltatori?
Certo ragazzi, seguite tutti la via del fastidio, rimanendo sempre dalla parte buona di tutte le cose, perché aiutare gli altri, ne parlavamo prima, vuol dire aiutare noi stessi, aiutare i nostri fratelli. Quindi la via più giusta è la via del fastidio. E so che voi anche avete una palestra dove sono dei giovani, se non sbaglio, che imparano a soffrire, eccetera, perché se nella vita tu prendi, io dico sempre, c'è una frase, una battuta, lasciami che concludere questa battuta qua: più libri leggi e meno pugni prendi nella vita, ricorda, più libri leggi.
I pugni non sono solo quelli con le mani, ma ci sono anche altri tipi di pugni. E grazie per aver ricordato la disperata, ragazzi, ricordatevene anche voi.
Io devo anche ringraziarvi perché mi hai dato la possibilità di parlare di Carnera, come se parlassi di un mio amico, capisci? Come se parlassi di un mio amico, e sai, spesso vado a Sequence e vado sulla sua tomba e prego. Ma quell'uomo non ha bisogno di preghiere, perché il bene che ha fatto rimane e rimarrà sempre. Il bene che ha fatto è aver fatto felice l'Italia, felice gli italiani, e perdonami ancora, felice quei tanti disperati che davanti alle gesta si sentivano orgogliosi all'estero. Ti ringrazio.
Allora Emilio, io ti ringrazio tantissimo della tua testimonianza. Penso che abbiamo detto veramente tutto. Lascio i nostri amici con il nome mio degli Z0 Alfa e vi rimando alla prossima puntata della nostra rubrica Non Solo Botte, targata la disperata. Grazie Emilio Del Bel Belluz, alla prossima.
Ciao, a presto e tanti auguri.
Mistica di guerra, mistica d'amore. Mistica di guerra, mistica d'amore. e a comandare la paura. E tra dolore e sottomissione hanno fatto schiava la tua nazione. Se le parole hanno alto valore e la carogna in ogni dove, e sembra poco la tua indignazione, e sembra poco la tua indignazione. Perché quando dici Italia dici nome mio,
quando dici Italia dici nome mio,
terra della loro, terra di l'unico,
terra della loro, terra di l'unico,
mistica di guerra, mistica d'amore,
mistica di guerra, mistica d'amore,
sorgi contro il fatalismo. Accendi fuochi con i tuoi fratelli, trova sentieri, crea castelli, non lamentarti, sii d'esempio, doma la tigre, affronta il tempo, serve il riscatto della nazione, serve il riscatto della nazione. Perché quando dici Italia dici il nome mio,
quando dici Italia dici il nome mio,
terra della loro, terra dell'ulivo,
terra della...